Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Nulla su cui non si possa ancora discutere. Guy Parmelin precisa alcune questioni controverse sull'intesa commerciale con gli Stati Uniti. Polli ed altri volatili d'allevamento. Dalla settimana prossima le misure di confinamento contro l'influenza aviaria in tutta la Svizzera. Al via il G20 in Sudafrica a dominare le discussioni, dietro le quinte il piano di pace proposto dagli Stati Uniti per l'Ucraina. Lo sport calcio, il Lugano questa sera in trasferta a Thun ad attenderlo il gelo e una capolista di Super League in piena fiducia. Nell'hockey l'Ambrì ospita Rapperswil per confermare le belle cose mostrate giovedì a Davos. È oramai trascorsa una settimana da quando Berna e Washington hanno rinegoziato i dazi per i prodotti elvetici importati negli Stati Uniti, abbassandoli dal 39 al 15%, un sollievo per l'economia svizzera, ma anche non poche critiche sollevate per le concessioni fatte. Ai colleghi di SRF il consigliere federale Guy Parmelin ha voluto però chiarire alcuni aspetti. Sentiamo quali da Berna con Alessio Veronelli.
Se nessuno si lamenta delle semplici cifre dal 39 al 15%, sono modalità e concessioni, vere o presunte, che la Confederazione avrebbe fatto ad aver scatenato animate discussioni negli ultimi 7 giorni.
Zuerst muss man klar sehen, das ist etwas nicht rechtlich.
Partiamo dicendo che si tratta di dichiarazioni di intenti, ha voluto chiarire il responsabile dell'economia elvetica Guy Parmelin. I veri negoziati iniziano ora con Parlamento e cantoni coinvolti e la Confederazione è anche in misura di avanzare delle pretese chiedendo più concessioni magari. Spero proprio che entro inizio dicembre si stabilisca questo tetto massimo del 15% per i dazi. Un tetto massimo, poi ha spiegato Parmelin, che ingloba anche futuri dazi. Pensiamo alla farmaceutica, per ora esente. Nessun accordo segreto, però nessuna concessione nascosta trattata dal governo e tantomeno dai diversi responsabili di industrie elvetiche recatisi a Washington.
Nein, diese Leute für die Verhandlungen ist und bleibt der Bundesrat.
Nessuno ha mai ricevuto documenti segreti o riservati. Il Consiglio federale è e rimane l'unico responsabile dei negoziati, sostiene Parmelin, che fa poi sapere che ai privati sono solo state fornite statistiche pubbliche e informazioni sullo stato delle trattative. Altro tema fonte di dibattito questa settimana, al di là del pollo al cloro che saranno poi i consumatori a decidere se acquistare o no, quello degli armamenti, comprarne di più per abbassare il deficit commerciale della Confederazione.
Nein, die Rüstungsbeschaffung ist nicht Teil des Joint Statement.
L'approvvigionamento di armi non rientra nella dichiarazione congiunta, corregge Parmelin, e non rientrerà nemmeno nel mandato negoziale del Consiglio federale per l'accordo doganale. Qui ci sono logiche legate alla difesa e non al commercio. Parmelin, che ha poi dichiarato che la vicenda legata ai dazi statunitensi ha insegnato alla Confederazione quanto sia importante insistere sull'inserimento di specialisti economici presso le principali ambasciate e forse rafforzare il ruolo di presenza svizzera, organizzazione sotto il Dipartimento Affari Esteri, responsabile della presenza internazionale della Confederazione. Tutto questo per garantire contatti migliori e duraturi con i rappresentanti di governi e imprese di tutti i paesi economicamente rilevanti per la Svizzera.
Da settimane oramai l'influenza aviaria si sta diffondendo in Europa e anche in Svizzera il virus è stato rilevato oramai già più volte. Dopo i nuovi casi di ieri a Wil nel Canton San Gallo, la Confederazione ha deciso di inasprire ulteriormente le misure di protezione che da martedì prossimo saranno estese a tutta la Svizzera e ce ne parla Maria Iannuzzi.
I casi di Wil sono particolari perché le anatre e il cigno infetti vivevano stabilmente nello stagno comunale, non erano uccelli di passaggio come i precedenti. Per l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria si tratta di una divergenza importante rispetto ai casi riscontrati da inizio novembre. Una differenza che pesa ancora di più perché il virus in questo periodo circola intensamente in Europa, soprattutto tra le specie migratorie presenti in Svizzera. le autorità hanno così deciso di rafforzare la prevenzione a partire da martedì prossimo. Questo significa che la zona di osservazione è estesa a tutto il territorio nazionale e gli allevatori di tutta la Svizzera devono applicare le misure di protezione. L'obiettivo è impedire la diffusione della malattia e proteggere gli allevamenti di pollame. Tutti gli avicoltori, comprese le persone che svolgono questa attività a titolo amatoriale, dovranno limitare l'uscita del pollame solo in aree protette dagli uccelli selvatici e, se ciò non è possibile, dovranno allestire i luoghi di alimentazione e abbeveraggio in modo da renderli inaccessibili agli uccelli selvatici, ad esempio con delle reti. Dovranno evitare i contatti tra specie diverse, tenere polli, anatre e oche in spazi separati. Dovranno inoltre osservare attentamente i loro animali, in modo da individuare precocemente segni sospetti. E anche la popolazione chiamata a collaborare è invitata a non toccare gli uccelli selvatici morti o malati e a segnalare i volatili al guardiacaccia, alla polizia o al servizio veterinario cantonale, che si occuperanno di recuperare la carcassa e, se necessario, farla analizzare. La trasmissione del virus dell'influenza aviaria all'essere umano è estremamente rara e finora è stata osservata esclusivamente in seguito a contatti molto ravvicinati e non protetti con pollame infetto.
L'incendio di un'abitazione nel nucleo di Bodio, nella Bassa Leventina, ha provocato danni materiali ingenti e l'allontanamento provvisorio di una trentina di persone dalle case vicine. Le fiamme si sono sviluppate all'alba e le operazioni per spegnerle sono proseguite durante la mattinata. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Le autorità, a causa del fumo denso, avevano raccomandato di non aprire porte e finestre. Si è aperto in Sudafrica il vertice del G20, il forum dei paesi più industrializzati che assieme rappresentano l'85% dell'economia mondiale.
It recognizes that the challenges that we face can only be resolved through cooperation, collaboration and partnership.
Le sfide che abbiamo di fronte possono essere affrontate soltanto con la collaborazione e con il multilateralismo. Le parole sono quelle del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa nel dare il via al vertice. Presidente sudafricano che ha parlato di multilateralismo riferendosi al boicottaggio del vertice deciso dagli Stati Uniti che presiederanno il summit il prossimo anno. Questo vertice intanto rischia di essere dominato dalla guerra in Ucraina. I leader europei presenti si stanno infatti consultando su come rispondere al cosiddetto piano di pace di Trump. Ma sentiamo da Johannesburg la nostra collaboratrice Elena Caputo.
Il G20 di Johannesburg, capitale finanziaria del Sudafrica, principale economia del continente, è un vertice storico. Per la prima volta si svolge in Africa e chiude la stagione delle presidenze del Global South, dopo Indonesia, India e Brasile. Pretoria ha scelto tre parole chiave: solidarietà, uguaglianza e sostenibilità, principi che si scontrano apertamente con l'agenda politica MAGA di Donald Trump. Saranno proprio gli Stati Uniti ad assumere la presidenza G20 per il 2026 e il summit di chiusura della presidenza sudafricana è segnato da tensioni. Trump ha annunciato un boicottaggio totale accusando falsamente il Sudafrica di discriminazioni contro la minoranza bianca. Il presidente Cyril Ramaphosa ha replicato che non passerà le consegne a un funzionario minore dell'ambasciata USA, definendo il gesto irrispettoso per l'Africa. Intanto la guerra in Ucraina rischia di imporsi anche sull'agenda di oggi. I leader europei, arrivati a Johannesburg, cercano di mostrare unità, mentre Trump impone la sua scadenza per giovedì per accettare il piano di pace unilaterale considerato favorevole a Mosca. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz teme di dover sostenere gran parte dei costi se gli Stati Uniti si ritirano, mentre Francia, Spagna e Italia cercano di coordinarsi per resistere alle pressioni americane. L'Europa cerca di mostrarsi compatta sul futuro di Kiev, nel contesto di un vertice già complesso e contraddittorio. Ramaphosa ha aperto il summit augurandosi che la dichiarazione finale venga adottata con pieno consenso per segnalare al mondo che solo multilateralismo, cooperazione e partnership possono portare risultati positivi. Ha concluso citando Plinio il Vecchio: «Ex Africa, semper aliquid novi. Dall'Africa arriva sempre qualcosa di nuovo».
E alla vigilia di questo vertice del G20, il Sudafrica e l'Unione Europea hanno firmato un partenariato per il commercio e gli investimenti puliti che definiscono storico e un nuovo accordo di cooperazione sulle catene del valore di minerali e metalli. Ci spiega di cosa si tratta il corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
We are signing an unprecedented agreement.
Stiamo firmando un accordo senza precedenti, mai prima d'ora abbiamo concordato che non garantiremo più soltanto l'estrazione, estrarremo questi minerali e li lavoreremo sul posto, aggiungeremo valore a questi minerali, così che il Sudafrica possa mettere in moto la catena del valore e beneficiarne. Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa celebra alla vigilia del G20 le iniziative di collaborazione economica firmate da Sudafrica e Unione Europea, rappresentata a Johannesburg dal presidente del Consiglio Antonio Costa e da quella della Commissione von der Leyen. Questa è la primissima volta che l'Unione Europea firma una tale partnership, ha sottolineato Ursula von der Leyen. Il Sudafrica è un partner molto apprezzato nelle relazioni all'insegna del commercio e degli investimenti puliti. Questo naturalmente stimolerà il commercio e gli investimenti in settori chiavi quali l'idrogeno verde, l'energia rinnovabile e molti altri. E per la prima volta parleremo di regolamentazione, discuteremo delle barriere commerciali e della sicurezza dell'approvvigionamento in un unico quadro. Il 2025 è stato un anno chiave per la partnership UE-Sudafrica, una riunione ministeriale a febbraio, un vertice in marzo a Città del Capo, poi in ottobre a Bruxelles UE-Sudafrica hanno predisposto un pacchetto da quasi 12 miliardi di euro di investimenti nei settori dell'energia, della connettività digitale, delle infrastrutture sostenibili e della farmaceutica. Spinta dalla necessità di svincolarsi, almeno in parte, dal quasi monopolio cinese in materia di minerali rari, Bruxelles cerca di moltiplicare partenariati come quello col Sudafrica, proponendo un modello di cooperazione più equo e trasversale.
E dicevamo prima che al G20 il piano di pace americano per l'Ucraina si sta imponendo sull'agenda dei lavori, ma potrebbe imporsi anche in Svizzera, perché una notizia appena diffusa dalle agenzie, in particolare la AFP, l'Agence France Presse, dice questo, che l'Ucraina avrà delle consultazioni con gli Stati Uniti in Svizzera sul futuro accordo di pace. La fonte è un alto rappresentante ucraino. Non sono per ora stati forniti data, luogo e numero, oppure anche identità delle personalità che prenderanno parte a questo incontro, ma se ci saranno e appena ci saranno ulteriori dettagli ve li forniremo. Intanto restiamo a questa sorta di ultimatum lanciato da Trump a Kiev, perché arriva in un momento molto delicato anche per il presidente statunitense, in difficoltà nei sondaggi, in particolare a causa dell'insofferenza dell'elettorato per l'eccessivo costo della vita. Andrea Vosti, nostro corrispondente dagli Stati Uniti, perché Trump riaccende i riflettori sull'Ucraina proprio adesso? Perché tanta fretta?
Beh, forse un po' semplicistico e magari anche un pochino malizioso affermare che il presidente americano ha bisogno di distrarre l'opinione pubblica dal sostanziale fallimento, perlomeno fin qui, delle sue politiche economiche, ma certamente c'è un fondo di verità. Trump aveva promesso di ridurre l'inflazione e in parte ci è riuscito, ma non è riuscito a far scendere i prezzi, in particolare i prezzi dei beni alimentari, e la gente se ne sta accorgendo. Inoltre la strategia dei dazi, seppur a scoppio ritardato, si sta rivelando un vero e proprio boomerang. I dazi, come sostenevano fin dall'inizio i critici del presidente, sono di fatto una tassa che grava sui consumatori.
Another word is just groceries. It's sort of an old-fashioned word, but it's very accurate. And they're coming down, they're coming down.
Donald Trump continua a ripetere che i prezzi sono scesi rispetto all'anno scorso, ma è una favola che i consumatori americani non si bevono. Secondo un sondaggio di Fox News, una media conservatore vicino al presidente, mica la CNN, il 76% degli interpellati ha un'opinione negativa dell'economia, mentre appena il 41% approva l'operato dell'amministrazione Trump. Insomma, la Casa Bianca ha tutto l'interesse a spostare l'attenzione e i riflettori verso altri fronti, e non può essere una coincidenza che Trump abbia fissato per giovedì prossimo l'ultimatum dato all'Ucraina, quando in America si celebra la festa del ringraziamento, che quest'anno ha visto il prezzo dell'immancabile tacchino salire in media del 40%.
Andrea, allora siamo al punto già di poter dire che la luna di miele tra Trump e l'elettorato statunitense è oramai finita, oppure si tratta soltanto di una battuta d'arresto temporanea?
Ma senza dubbio Trump non è stato capace di mantenere alcune delle sue promesse elettorali. Una di queste riguardava l'economia, come dicevo prima, ma un'altra, ce ne ricordiamo tutti, riguardava la sua capacità di fare cessare la guerra in Ucraina in un solo giorno, un concetto che Trump ha ribadito ancora ieri.
The one I thought would have been for me, because I have a very good relationship with President Putin, I thought that would have been maybe quicker, but it does take two to tango.
Quindi fine della luna di miele con gli elettori, direi proprio di sì, anche se quella di Trump è una flessione quasi fisiologica dopo circa 10 mesi alla Casa Bianca. Ma è vero che nelle ultime settimane il presidente ha dovuto digerire parecchi contraccolpi. La vicenda Epstein, una vera e propria spina nel fianco per l'amministrazione, le sconfitte elettorali a New York, in New Jersey e in Virginia, e poi il rischio che la Corte Suprema, come sembra davvero probabile, sancisca l'illegalità dei dazi doganali. Sia ben chiaro, Trump ha ancora 3 anni davanti a sé, tutto può ancora succedere, ma non c'è dubbio che alla Casa Bianca stanno cominciando a suonare i campanelli d'allarme e l'anno prossimo si vota per le midterm, le elezioni di metà mandato.
Andrea Vosti, il nostro corrispondente a Washington. Intanto la deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene, un tempo fervente sostenitrice del movimento Make America Great Again, diventata famosa per il suo appoggio a Donald Trump, ha annunciato le proprie dimissioni dal Congresso americano il prossimo 5 gennaio. Negli scorsi giorni era andato in scena uno scontro pubblico tra lei e il presidente. Il suo rapporto con Trump si era deteriorato dopo che si era unita alle richieste dei democratici di divulgare i fascicoli relativi all'indagine su Jeffrey Epstein, che Trump inizialmente aveva contrastato. Ora la notizia di un lutto nel mondo della musica: è morta ieri sera nella sua casa di Milano Ornella Vanoni. Aveva 91 anni. Considerata tra le voci più autorevoli della musica leggera italiana, Vanoni aveva iniziato la sua carriera nel 1956. Il ricordo con la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
Ha attraversato quasi 70 anni di musica senza andare fuori tempo, come direbbe uno dei suoi amici che non c'è più, Enzo Iannacci. Ornella Vanoni è morta per un attacco cardiocircolatorio ieri sera verso le 23 e si porta via la sua voce unica e la sua grande intelligenza, travestita spesso da ironia, che il grande pubblico ha potuto incontrare negli ultimi anni quando è diventata ospite fissa del programma televisivo Che Tempo Che Fa. Ornella Vanoni è nata a Milano, era il settembre del 1934, e la sua milanesità era tutta nella sua voce. Ha iniziato con il teatro e l'incontro con Giorgio Strehler all'Accademia del Piccolo diventò anche una relazione sentimentale che per l'epoca e per la differenza di età fu definita scandalosa. Proprio dall'ambiente del Piccolo nacquero le canzoni della Mala, con le quali Ornella Vanoni raccontò vite, amori, vendette, miserie, cantò la dignità. Poi un altro incontro e un'altra collaborazione artistica fondamentali, Ornella Vanoni e Gino Paoli, che inventano, tra le tante canzoni, la monumentale Senza fine.
Senza fine, tu trascini la nostra.
Nei decenni successivi arrivano anche il jazz, il Brasile di Toquinho e di Vinicius de Moraes, arrivano 2 targhe dal premio Tenco e 8 partecipazioni al Festival di Sanremo, che però non ha mai vinto. Era una donna libera, Ornella Vanoni. Del patriarcato recentemente ha detto che è fatto da uomini fragili e che lei non si è mai lasciata imbrigliare da niente e da nessuno. Resterà e l'ascolteranno anche le nuove generazioni. Senza fine, appunto.
Ora il nostro podcast Il Mondo Là Fuori, dedicato agli attivisti identitari. Sono giovani e di estrema destra, protagonisti dell'attualità la scorsa primavera a Gallarate, in provincia di Varese, poche settimane fa nel Locarnese. Al centro del loro discorso la teoria della remigrazione, l'espulsione dall'Europa di tutti gli immigrati irregolari o non assimilati. A parlarcene Ludovico Campo Sampiero, responsabile della nostra redazione web.
Definiamo un po' l'attivista identitario, cioè cos'è, cosa fa, come si presenta.
Usano proprio il termine identitario perché sostengono che l'Europa debba contrastare l'immigrazione per preservare un'identità di cultura, ma soprattutto un'identità etnica, il che però nel loro pensiero significa un'Europa bianca per uomini e donne bianche.
A tuo avviso possiamo definirli degli ideologi, dei teorici di questa idea, o magari addirittura, forse andiamo un po' oltre, degli intellettuali?
Direi di no, diciamo che per me la definizione più corretta nei loro confronti è appunto quella di attivisti. Sono attivisti perché sono per la maggior parte giovani e giovanissimi e promuovono anche messaggi e idee che sono stati strutturati da altri, da persone appunto più navigate, con più esperienza nel panorama dell'estrema destra europea. Però va detto che alcuni di loro in effetti hanno ormai raggiunto nel loro ambiente lo status di ideologi.
Gli influencer dell'estrema destra, il titolo del nuovo episodio di Il Mondo Là Fuori, il podcast che potete trovare su sito e applicazioni RSI e sulle principali piattaforme audio. E con questo è tutto per il Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.